La vita mia per te spendere vorrei, il tempo mio a te dare io vorrei, ma poi non ci riesco se tu non sei con me. Più in alto non salire io non so. Okay. La vita mia per te spendere vorrei, il tempo mio a te dare io vorrei. Spirito Santo, fai tu, prendi tu il comando, se mi guidi tu, non sarò deluso, dammi la mano e farò quello che mi chiedi, viaggerò con te. Ed avrò la pace, Spirito Santo, fai tu, prendi tu il comando, se mi guidi tu, non sarò deluso, dammi la mano e farò quello che mi chiedi. Viaggerò con te ed avrò la pace. Tutti i problemi miei, quello che non va, ciò che mi turba il cuore, tutto affido a te. Ma se forza io non ho per servire te, pensaci tu, io lascio fare a te. Spirito Santo, Spirito Santo, fai tu, prendi tu il comando, se mi guidi tu, non sarò deluso. Dammi la mano e farò quello che mi chiedi. Viaggerò con te ed avrò la pace.
Solo il popolo.
Spirito Santo, fai tu, prendi tu il comando, se mi guidi tu, non sarò deluso. Dammi la mano e farò quello che mi chiedi, viaggerò con te ed avrò la pace. Santo, fai tu, prendi tu il comando, se mi guidi tu, non sarò deluso. Dammi la mano e farò quello che mi chiedi.
pace finale. Viaggerò con te ed avrò la pace.
Alleluia. Viaggerò con te ed avrò la pace.
Se hai l'olio, hai il vaso. Se hai il vaso, hai l'argilla. Se hai l'argilla, hai il vasaio. Se hai il vasaio, hai il maestro. Se hai il maestro, hai la fornace. Se la fornace, hai il fuoco. Colui che passa per la prova ha ricevuto un vaso nuovo.
Lascia il fuoco accendere e cascare di potere. Lascia il fuoco lo brucia, vedi quel che Dio farà. Lascia il fuoco accendere e cascare di potere. Lascia il fuoco lo brucia, vedi quel che Dio farà.
Se sei nel pianto ti consola, consolatore santo.
Pianto ti consola, consolatore santo spirito, se lo spirito è il fuoco che va bruciando ciò che è male, e questo fuoco è qui presente, ma riscaldare il cuore tuo, la scioccherà la mano di Dio.
Lascia il fuoco accendere e cascata di potere. Lascia il fuoco lo brucia, vedi quel che Dio farà. Lascia il fuoco accendere e cascata di potere. Lascia il fuoco lo brucia, vedi quel che Dio farà.
Fuoco santo che libera dal peccato e dall'errore.
Fuoco santo che brucia l'opera del tentatore. Fuoco santo che lava e il dolore porta via. Fuoco santo dello spirito, fuoco ardente. Fuoco santo che libera dal peccato e dall'errore. Fuoco santo che brucia l'opera del tentatore. Fuoco santo che lava e il dolore porta via. Fuoco santo dello spirito, fuoco ardente.
Lascia il fuoco accendere e cascata di potere.
Lascia il fuoco lo brucia, vedi quel che Dio farà. Lascia il fuoco accendere e cascata di potere. Lascia il fuoco lo brucia, vedi quel che Dio farà.
Se sei nel pianto ti consola, consolatore santo spirito. Se è lo spirito è il fuoco
Don't fuoco accendere e cascata di poter, lascia il fuoco lo brucia, vedi quel che Dio farà, fuoco santo che libera dal peccato e dall'errore, fuoco santo che brucia l'opera del tentatore, fuoco santo che lava e il dolore porta via, fuoco santo dello spirito, fuoco ardente, fuoco santo che libera dal peccato e dall'errore, fuoco santo che brucia l'opera del tentatore, fuoco santo che lava e il dolore porta via, fuoco santo dello spirito, fuoco ardente, fuoco ardente, fuoco ardente.
Amen, alleluia, alleluia, gloria a Dio. E vogliamo dirti grazie, Signore, ancora in questa sera. Ti preghiamo di benedire, Signore Dio, tutti i nostri fratelli, le nostre sorelle. Ti preghiamo questa sera di donarci la buona e preziosa parola di Dio. Dai tu grazie che i nostri cuori e le nostre menti, Signore, si aprano per ricevere la buona e preziosa parola di Dio. Dacci ancora questa sera il nostro pane quotidiano, Signore Dio, e rimetti a ciascun di noi i nostri debiti. Oh Signore Dio, sii tu a purificare la nostra vita, sii tu a darci grazia che possiamo ancora questa sera avere comunione, Signore Dio, con la tua parola. Te lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo, benedetti in eterno. Amen, alleluia. Dio vi benedica. Vi invito a prendere l'Evangelo di San Matteo, il capitolo è il 4, alleluia, ripeto, Evangelo di San Matteo, il capitolo è il 4, potete ascoltare la lettura della parola di Dio. Dio sia lodato e benedetto in eterno. Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. E dopo che ebbe digiunato 40 giorni e 40 notti, alla fine ebbe fame. E il tentatore, accostatogli, si disse: seppur tu sei il figliol di Dio, di che queste pietre diventano pani. Ma egli rispondendo disse: egli è scritto, l'uomo non vive di pan solo, ma d'ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Allora il diavolo lo trasportò nella santa città e lo pose sopra l'orlo del tetto del tempio e gli disse: seppur sei il figlio di Dio, gettati giù, perciò che egli è scritto, egli darà ordine ai suoi angeli intorno a te ed essi ti torranno nelle loro mani, che talora tu non ti intoppi del piede in alcun pietra. Gesù gli disse: egli altresì è scritto, non tentare il Signore Dio tuo. Di nuovo il diavolo lo trasportò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria e gli disse: io ti darò tutte queste cose se gettandoti in terra tu mi adori. Allora Gesù gli disse: va Satana, poiché egli è scritto, adora il Signore Dio tuo e servi a lui solo. Allora il diavolo lasciò ed ecco degli angeli vennero a lui e gli ministravano. Vogliamo dire amen? Accomodatevi, gloria al Signore. E noi ancora in quest'oggi, attraverso la buona e preziosa parola di Dio, vogliamo ricevere una risposta potente da parte di Dio per comprendere cosa dobbiamo fare nella nostra vita. Sapete che il diavolo sin dal principio, libro della Genesi, è stato sempre lì, attento nel cercare di sedurre l'uomo, nel cercare di distruggere l'umanità. E noi vediamo che sin dal principio in Adamo ed Eva questo meccanismo ha funzionato. Ha funzionato, e fateci caso, che nel principio il diavolo si servì della stessa parola che essi avevano udito da Dio, storpiandola per portare Adamo ed Eva nella condizione di peccato. E oggi avviene la stessa cosa, anche con quella che è la falsa religione. Il diavolo la usa come meccanismo per portare le anime lontane da Dio. Ma qui in Cristo Gesù noi vediamo la vittoria della Chiesa, perché la Chiesa viene anch'essa tentata. E noi troviamo proprio in questi versi meravigliosi che dopo che Gesù fu ripieno di Spirito Santo fu condotto nel deserto. Egli fu messo alla prova, ed egli fu messo alla prova per vedere ciò che era in lui, perché come ciascuno di noi veniamo provati giornalmente, il Signore doveva essere il rappresentante di una progenie che attraverso di lui abbiamo ricevuto la forma esatta per avere la vittoria sopra le potenze del male. Notiamo che Gesù per 40 giorni fu in digiuno, e quindi noi sappiamo che più tardi lui dirà che le potenze del male si combattono e si vincono con preghiera e digiuno. Oggi si sente dire: perché Dio in me non mette la sua potenza? Ebbene, la risposta già questa sera la stiamo ottenendo. Se non si prega e se non si digiuna, quale potenza possiamo avere? Come possiamo vedere la gloria di Dio nella nostra vita? La preghiera e il digiuno è alla base di quello che è il ministero di Cristo. E noi notiamo che lo Spirito Santo non lo condusse a fare una passeggiata, andare in giro e a divertirsi come oggi il pseudo cristianesimo fa, ma lo condusse nel deserto, luogo di preparazione, luogo di appartamento. Lui si appartò per ricevere e per muoversi secondo la guida dello Spirito Santo. Ripieno di Spirito Santo fu condotto. Abbiamo trattato molte volte la parola condotto, significa che egli era totalmente abbandonato alla volontà dello Spirito Santo. E notiamo qui che dopo questi 40 giorni egli ebbe fame. Qui vediamo l'umanità di Gesù. E qui troviamo poi quello che è scritto nella lettera agli ebrei, che egli ci può compatire, egli conosce le nostre debolezze, anche lui è stato uomo. Abbiamo visto quando ha pianto di fronte alla morte di Lazzaro, lo abbiamo visto nelle varie circostanze che alle volte anche ha dormito, e tutto questo ci dimostra l'umanità di Gesù, che ha avuto due nature, l'una umana e l'altra divina. E allora meglio di lui non ci può capire nessuno. E questa sera vogliamo dire al Signore: Signore, tu che ci capisci, aiutaci, aiutaci attraverso la parola. E così, avendo fame, il diavolo gli disse: perché non ordini che queste pietre siano trasformate in pane? E il Signore cosa rispose? Quello che abbiamo letto, che l'uomo non vivrà di solo pane, ma di ogni parola che procede da Dio. Ora voglio farvi notare che dal finire il digiuno, i famosi 40 giorni, e gli angeli che ministreranno, quindi poi gli daranno quello di cui aveva di bisogno, compreso il cibo, prima di questo, in questo lasso di tempo, c'è la cosiddetta tentazione. Così è nella nostra vita. Quando Dio permette che noi abbiamo la prova, a quella prova c'è la via di uscita. E dice la scrittura che Dio non dà prova superiore alle nostre forze, non dà una tentazione superiore alle nostre forze. Dobbiamo soltanto rimanere saldi e fermi e rispondere come Gesù. Il diavolo lo attaccava con la parola, ma Gesù rispondeva con la parola, alleluia, ma con la parola certa da parte di Dio e non con una parola manipolata. Poi lo prese e lo portò sopra la punta del tempio e gli disse: gettati giù, e se tu gettandoti, è scritto che gli angeli ti verranno in corso e tu non inciamperai. Ma il Signore anche in questa occasione ribadì al diavolo ciò che vi voglio leggere, e Gesù gli disse, egli altresì scritto: non tentare il Signore Dio tuo. Di nuovo il diavolo lo trasportò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni della terra, alleluia. E allora cosa fece il diavolo? Il diavolo gli disse: io ti darò tutte queste cose se gettandoti in terra tu mi adori. Allora Gesù gli disse: vai Satana, poiché gli è scritto: adora il Signore Dio tuo e servi a Lui solo. Dopo queste prove il diavolo si dipartì da lui e cominciò, cari nella grazia, a vedere gli angeli che ministravano al Signore. La dimostrazione di tutto questo ci porta di fronte alla nostra vita. Vedete, il diavolo gli mostrò intanto i beni materiali, perché il cibo è quello di cui abbiamo di bisogno per la sopravvivenza, ok? poi gli mostrò il potere religioso, lo portò sulla punta di quel tempio per dire: io ti darò potere religioso. E poi, Carinella Grazia, dicendogli appunto che lui, attraverso le scritture, la potenza dello Spirito Santo, poteva vincere anche la forza di gravità attraverso gli angeli. Ma poi noi troviamo che lo trasportò e lo portò sopra un altro monte e gli disse: tutti i regni io te li do. Questa è figura di quello che avviene nella nostra vita, perché il diavolo cerca di corromperci, cerca di farci vivere in funzione dei beni primari della nostra vita di sopravvivenza, e nello stesso tempo il diavolo cerca di farci credere che attraverso un sistema religioso organizzativo mondiale come l'ecumenismo, bene, attraverso questo oggi cerca di confondere la gente dicendo: ma tutti giungeremo al cielo, tanto tutti riusciremo, l'importante è che crediamo in Dio. Ma non è così, Carinella Grazia. E la terza cosa che fece? La ricchezza della terra. Vedete, oggi la gente si uccide, si ammazza per il denaro, fa una vita di lavoro magari per quattro mura, fa una vita di magari sacrifici per che cosa? Per ciò che finisce, scompare ed è solo per un tempo. E che dire di tutti quegli uomini e quelle donne dello spettacolo che vendono la loro stessa anima per amore di raggiungere il successo? Oggi dobbiamo renderci conto, alla luce del messaggio che stiamo ascoltando, che il diavolo sta lì a tentare, sta lì a cercare di distruggere, e attacca nei sentimenti, attacca nella psiche. Chi ci può liberare dalla potenza del diavolo? Ebbene, non ci può liberare la nostra razionalità, non ci può liberare la nostra intelligenza. L'unico che ci può liberare si chiama Gesù, perché è scritto: e non è stato dato altro nome per lo quale si può avere la salvezza se non un solo nome, il nome di Gesù Cristo, che applaudiamo. Alleluia. E non si tratta di una religione, si tratta di una realtà, perché abbiamo bisogno del continuo di sentirlo vicino. Io lo dico spesso che se non conoscessi il Signore, se non avessi un rapporto personale con Dio, non seguirei nessuna religione, non seguirei nessuna illusione, ma posso testimoniare che Gesù Cristo è vivente. E da quando ho dato la mia vita al Signore, il Signore di tempo in tempo mi ha sempre visitato. Questa notte, mentre ero nel mio riposo, vidi davanti a me una strada molto larga. Sapete che cos'è questa strada molto larga descritta nella Bibbia? E io mi trovavo proprio all'inizio di questa strada, e in questa strada larga vedevo a destra e a sinistra meravigliose case, bellissime case, e vedevo tra queste case che c'erano anche grandissime chiese, e mi veniva detto: vedi queste case, vedi tutto questo regno, e di tutte le persone che su questa terra edificano e si sono fatte bellissime case, ricchezze, e anche la religione ha fatto grandi strutture, ma tutte le case che tu vedi, tutto quello che vedi, molte di queste è stata fatta con corruzione, è stata fatta attraverso guadagni facili, attraverso tutto quello che è il male, lontano da Dio. E sapete, quella via era una via che sentivi proprio il desiderio di entrarci. È come quando ti trovi davanti a un grandissimo centro commerciale e ti viene quasi spontaneo di dire: voglio entrare dentro quel luogo. E così io sentivo che quel luogo era bellissimo agli occhi umani. Vedete, il diavolo gli mostrò i regni della terra al Signore, e così quel luogo, quella strada molto larga, era la strada che molti preferivano, però era una strada di corruzione, una strada dove le persone ricche erano semplicemente delle persone lontane da Dio e corrotte, e vedevo proprio che i potenti erano collusi con la stessa religione, e vedevo che addirittura le case dei grandi uomini del mondo erano vicini alle grandi chiese, figure istituzionali di unità tra chiesa e politica. E io ad un certo punto mi soffermai lì e sentivo alle mie spalle, poi mi girai, che invece mi trovavo in una strada che era più piccola, che si camminava proprio a stento, e vedevo che accanto a me c'era un fratello ed era lì che parlava del Signore, e vedevo che dove noi ci trovavamo lui cominciava a parlare del Signore e si avvicinavano diverse anime, e vedevo molte persone che erano lì e lui parlava del Signore, parlava. Sapete, quando noi cominciamo a parlare del Signore è come se siamo in simbiosi, perché ci osserviamo, ci guardiamo negli occhi e aspettiamo di capire quali sono le parole giuste che possono aiutare le anime. E così ad un certo punto vedevo arrivare anche anime giovani che un tempo erano nella presenza del Signore, che un tempo avevano pure avuto modo di fare la loro esperienza col Signore, e vedevo che erano attratte, si fermavano lì, vedevo che avevano anche loro bisogno del Signore. E mentre eravamo lì riuniti, ad un certo punto proprio un'anima di queste disse: perché non facciamo pregare il pastore? E io chiusi gli occhi e cominciai a pregare, ma quando stavo per pregare lo Spirito Santo scese su di me e cominciai a dire queste parole che cercherò di ripetervi questa sera anche a voi. E dissi: tutti quanti eravamo peccatori, tutti quanti eravamo senza speranza, tutti quanti eravamo delle persone lontane da Dio, e un grande tribunale era posto per noi. Dio, l'unico giudice giusto, attraverso la sua giustizia doveva metterci tutti quanti sotto condanna. Ma cosa ha fatto? Quando noi eravamo sotto la condizione di prendere la condanna, non avevamo via di scampo. Il pubblico ministero, Satana, stava lì a denunziare i nostri peccati. E lì continuavo dicendo: i nostri peccati erano reali, sono veraci. E cominciai a piangere, e tutti piangevamo mentre dicevo queste parole. Ad un certo punto dissi: ma quel giudice, proprio quel giudice, è scritto che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna, e siamo stati perdonati perché Gesù ha preso il nostro posto. Quando io finì la preghiera, credetemi, le mie lacrime erano reali. Mi sono svegliato piangendo, non potevo fare a meno di piangere. E ricordo l'ultima parte della visione, che mi girai e tutte quelle anime che avevano ascoltato la preghiera piangevano per la presenza del Signore, e soprattutto nel comprendere che il Signore ha dato se stesso per noi. Questa sera possiamo fare un applauso a Gesù che è morto per noi. È morto per noi! Vado verso la conclusione del messaggio. Capisci, sorella? Capisci, sorella, fratello? Ci rendiamo conto che Gesù ci comprende. Gesù comprende quando siamo tentati. Gesù capisce chiaramente, comprende quando noi siamo in mezzo a tanti legami, in mezzo a circostanze dove non vediamo via di uscita. E vi dico ancora di più: noi non possiamo uscire fuori dal peccato, non possiamo uscire fuori dalla tentazione, non possiamo uscire fuori dalle circostanze che cercano di distruggerci, a meno che ci sia la mano del Signore. Davide scrive: il Signore mi ha preso da un fango pantanoso, mi ha preso e mi ha posto in un luogo asciutto, alleluia, sopra la rocca. Questa sera questa parola ti dice che tutto attorno a te è buio, tutto è buio. E ti dico ancora di più: la speranza viene a te, si accende e tu prendi un momento di conforto, ma poi quando ti trovi sola, quando ti trovi sola, il diavolo ritorna a te e comincia a metterti nuovamente le paure, comincia a rimetterti le oppressioni, cerca in ogni modo di distruggerti. E il Signore ci ha dato la risposta, e questa sera ci sta ripetendo la risposta. Tu puoi sconfiggere il diavolo solo ed esclusivamente attraverso la preghiera e il digiuno, attraverso un combattimento contro le potenze del male, perché si ripresenterà e si ripresenterà fino a quando potrà in ogni modo e maniera per distruggerti. Ma una cosa è certa, che la Bibbia ti dice: sii fedele infino alla fine ed io ti darò la corona della vita. La delusione, l'abbattimento, l'oppressione. E che dire quando una persona si sente sola, solo, non sa più che cos'è la propria vita, quando non si rende più conto che cosa ci sta a fare in questa terra. Quando questo si genera in noi, a quel punto una parola giunge a noi, è il diavolo che ti dice: tutto è finito. È lì il più grande pericolo, perché quando entri in questo convincimento, cominci nella confusione a fare le cose più stupide e assurde che una creatura può fare. Allora il diavolo ti dice: abbandona i tuoi figli. Il diavolo ti dice: abbandona tua moglie. Il diavolo ti dice: abbandona tuo marito. Il diavolo ti dice: suicidati, lascia tutto, datti alla droga. Sapete, ad ognuno cerca di applicare il suo messaggio. Ma la Bibbia questa sera ci dice che da quando il Signore finì di digiunare 40 giorni, alla fine di quel digiuno il Signore fu tentato, ma subito dopo che fu tentato gli angeli ministrarono. Qui la parola di Dio ti dice: non temere per la tentazione, per la prova che stai attraversando. Quando questa terminerà, e terminerà, Dio ha preparato i suoi angeli per ministrarti, per darti quello che ti necessita, per darti quello che stai aspettando. È vero, io non sono qui per dare delle false conclusioni. Allo stato attuale è impossibile che tu abbia un lavoro, allo stato attuale è impossibile che tu abbia magari quello che stai sperando, che stai chiedendo a Dio, è impossibile. Però la Bibbia ti dice che le cose impossibili agli uomini sono possibili con Dio. E dopo che fu tentato, gli angeli arrivarono e ministrarono. Sai cosa dice la scrittura? Che gli angeli del Signore sono accampati attorno a coloro i quali temono il Signore. Molte sono le prove del giusto, ma Dio lo libera da tutte. Non temere, o piccolo gregge, non avere timore, ma questa sera prendi forza e, riflettendo a questo messaggio, potrei dire: alt, la parola di Dio è giunta a me con forza. È vero, ho attraversato e sto attraversando la bufera, ma dopo la bufera ci sarà il sole. Dopo la bufera ci sarà finalmente quel sole, quel nuovo inizio, quel nuovo inizio, quella nuova vita che sto aspettando, quella gioia che attendo. Ma non crollare ora. Questa sera il Signore ti dice: non crollare, non è il tempo che tu crolli, è il tempo invece che tu possa dire a quella montagna: né per forza né per potenza, ma per lo Spirito del Signore. È il tempo che tu puoi dire a Golia: io ti abbatterò non nel nome di David, ma nel nome del Signore Gesù Cristo. Gli angeli sono lì, pronti. Sono pronti, hanno già tutto pronto. Magari qualcuno dice: hanno pronto il mio lavoro? Sì, già l'hanno pronto. Qualcun altro può dire: ma hanno pronto di sanare la mia infermità? Sì, è tutto pronto. Però devi superare la prova. Vedete Giobbe? La storia di Giobbe: gli fu tolta la famiglia, gli fu tolta l'economia, gli fu tolta, carina, la grazia, anche la stessa salute. E che dire, gli fu tolto anche il rispetto degli stessi fratelli, perché pensavano: ma egli ha peccato. Ed è facile giudicare sempre, carina, la grazia. Ma quando perdette tutto e fu trovato fermo e fedele al Signore, e allora che Dio si rivelò a Giobbe e gli diede tutto quello che lui aveva di bisogno, lo benedisse più che quando lui non aveva avuto la prova. E allora questa sera confida nel Signore. Benedetto l'uomo che confida nel Signore, benedetto l'uomo che spera nel Signore. Quanti salmi meravigliosi ci dicono chiaramente: oh, io benedirò il Signore. Davide aggiunge dicendo: io benedirò il Signore in ogni tempo. E allora benedici questa sera il Signore nella tua prova, nella tua necessità. Il diavolo ha cercato di rubarti la famiglia, il diavolo ti ha cercato di togliere i beni di prima necessità. Loda il Signore, perché vuol dire che Dio ti darà più di quello che avevi. Come ha fatto con Giobbe, farà lo stesso con te nella tua vita. Noi giovani abbiamo un grosso problema: l'impazienza. Siamo impazienti, è vero, è normale, ma dice la scrittura: se tarda, aspettalo, ma egli per certo non ritarderà, ha il suo tempo, il tempo in cui tu dici: adesso Signore, io sono qui, attendo te. Quando tu dirai: Signore, questa è la mia condizione finale, io non ho intenzione di lasciarti, non ti lascerò se tu non mi avrai benedetto. Ma come Giobbe ti diciamo, Signore, che seppur io mi dovessi ridurre come polvere, tu sei il mio Redentore e mi chiamerai fuori dalla polvere. Quando il Signore vede che tu sei pronto ad andare anche ad superare lo stesso margine della vita terrena, a quel punto il Dio vede che sei realmente innamorato nel Signore. Il Signore vi benedica, fratelli. Ricordatevi che Gesù non è venuto per condannare, Gesù è venuto per salvare. Gesù non è venuto per giudicare, Gesù è venuto per salvare. Voglio dirvi una cosa importante: notate che la scrittura ci parla di tre animali: la pecora, il cane e il maiale, ok? Quando ci parla di questi animali, ci dice chiaramente che la pecora rappresenta i figli di Dio, ok? Siamo le pecore che seguiamo il buon pastore che è Cristo. E poi ci presenta il cane e il maiale, che sono degli animali che, tra virgolette, quasi fingendosi come pecore, entrano in mezzo al popolo di Dio. Da dove si vede se realmente la nostra natura è vicina a quella della volontà di Dio? La pecora, voi la vedete sempre calma, la vedete sempre tenera, la vedete sempre che va lì pascolando, non crea problemi. Se gli dai un calcio non neppure reagisce, si mette in un angolo, anzi si cerca di allontanare perché è paurosa. Ma invece il cane che fa? Il cane, quando è, anche se tu ci stai giocando, fa vedere subito i denti, anche giocherellando. Vedete se la pecora ti fa vedere i denti, ok? Il maiale che fa? Ritorna sempre al fango. È la Bibbia che dice che il cane ritorna al vomito e il maiale ritorna al fango. Allora ditemi una cosa: se questa sera il fratello Piero è gioioso, allegro, vi parla del Signore, abbraccia i fratelli, e quindi cosa succede? Che naturalmente è come noi dobbiamo essere, ma se il fratello Piero comincia a guardare così, è rigido, qual è quella natura? Fratelli e sorelle, è la natura del cane. Cosa dobbiamo avere noi? La natura proprio della pecora. E vi dico ancora di più: Gesù non aperse bocca davanti a coloro i quali lo portarono sul duro degno della croce. Nessuno vi predichi un evangelo diverso da questo. Se realmente Cristo è in noi, saremo sempre delle persone con nel cuore ciò che abbonda anche nel viso, che si chiama Gesù. Dice la scrittura: siate sempre sediati. No, siate sempre allegri. E allora questa sera siamo allegri nel Signore, e a Lui sol siavi. Diamo gloria per Gesù Cristo, benedetti in eterno. Amen.